Andrea Montalbano e Daniele Amodeo presentano
Musichè, la musica nel tempo.
Un programma di approfondimento e analisi musicale.
Una produzione RWS Sciacca.
Ben ritrovati a tutti i nostri radioascoltatori per questa nuova puntata di Musichè. Saluto subito Andrea Montalbano con me in studio.
Ciao Daniele, ciao a tutti.
Benissimo, oggi una nuova puntata e dobbiamo dare purtroppo una brutta notizia, che è l'ultima puntata, perché siamo arrivati praticamente alla musica.
Praticamente ai giorni d'oggi, la musica contemporanea.
Benissimo, quindi oggi parleremo di musica contemporanea. Facciamo una pausa musicale e ci sentiamo dopo. Benissimo, ritorniamo in diretta e vi ricordo appunto che siete all'ascolto del programma Musichè, la musica nel tempo, su Radio Voce della Speranza.
Eccoci qui. Allora, benissimo. Oggi parleremo di musica contemporanea, come abbiamo poc'anzi accennato. Cosa significa questo termine, musica contemporanea? È un termine controverso, tanti danno diverse definizioni. Diciamo che si intende generalmente un genere di musica colta nel senso di ricerca comunque nell'ambito classico, anche se dire classico è
un po' azzardato
perché non è musica classica, però giusto per inquadrarlo in un certo ambiente. A sua volta la musica contemporanea, genere suddiviso in diversi sottogeneri, che si è sviluppato a partire dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, quindi intendiamo dagli anni 50 in poi, sì, fino ai giorni nostri e fino a domani, ovviamente.
Fino a che si creerà.
Esatto. Poi fra 200 anni daranno una definizione di questa musica con un altro genere, perché
magari
anche
musica classica, che ne
perché infatti anche il termine barocco, romantico, classico sono dei termini dati, diciamo, da poco tempo fino ai giorni nostri, perché chiaramente Mozart componeva musica ma non pensava sto scrivendo musica classica.
Cioè, a quei tempi magari era contemporanea.
Esatto, quella musica era contemporanea per quei tempi, ecco. E di sicuro comunque l'aspetto di ricerca della musica contemporanea è fondamentale, perché è appunto una continua ricerca e sperimentazione di nuove vie musicali al di fuori del sistema tonale in uso in Occidente fin dal 1600. Tutti sappiamo, ne abbiamo parlato nelle scorse puntate, del sistema tonale e il sistema modale ancora prima, e il sistema tonale in uso da Bach, fondamentalmente dal discorso del clavicembalo ben temperato, fino ai giorni nostri si continua. Quindi la ricerca di nuovi sistemi musicali. Ora sentiremo appunto alcuni esempi. Come abbiamo detto, non fa parte della musica classica. Io poc'anzi ho detto musica classica e ho specificato anche un po' erroneamente, perché spesso comunque si parla di musica classica contemporanea più che altro per definire un discorso, per non abbracciare comunque anche il jazz, il rock, perché chiaramente anche il rock e il jazz, venendo
musica
fuori, si parlerebbe di musica contemporanea, perché contemporaneamente a noi. Infatti, per definizione di musica contemporanea, per esempio, ti chiedo, Daniele, cos'è per te la musica contemporanea? Ecco, a freddo.
Io ti risponderei a freddo: la musica che adesso si fa, si crea, la musica dei giorni nostri.
Ecco, e infatti ci sono diverse definizioni. Una è corretta, è una quella tua, per esempio, per cui la musica che si scrive ai giorni nostri, la musica pensata dei giorni nostri. Però il discorso comincia a essere fuorviante, perché se qualcuno scrive musica, mettiamo per esempio in stile classico, questa può essere definita musica contemporanea anche se scritta nel 2013, però in stile classico?
Questa musica di stile classico in realtà.
E non contemporanea, certo, ecco, perché comunque. Ma anche un'esecuzione di un pezzo di musica classica, interpretato in una particolare maniera, potrebbe essere visto come musica contemporanea, perché è una diversa interpretazione rispetto alla versione originale. Faccio un altro esempio: noi prendiamo Bach, delle esecuzioni di per esempio il Magnificat, no? E eseguito con gli strumenti di oggi ad una certa velocità, oggi si sente in una data maniera. Invece ci sono delle esecuzioni che con degli strumenti d'epoca fanno vedere come era eseguito all'epoca, ed è tutto l'opposto, perché certo, è molto più lento, altri strumenti, un altro suono. Quindi ecco, anche queste cose sono da tenere in considerazione. Comunque, giusto per entrare nel vivo, ecco, della puntata, direi di cominciare a sentire qualcosina, ecco.
Sì.
Partiamo con John Cage, compositore di cui dopo ne parliamo, con la seconda sonata per pianoforte preparato. Prima volta che introduciamo questo,
sì,
questa terminologia, e dopo ne parleremo. Ascoltiamo.
Benissimo. Ascoltiamo insieme. Questa era la sonata per pianoforte preparato. Parlaci tutto, di questo preparato, ecco.
Tutto sembra tranne che un pianoforte, diciamo, sì, a un primo ascolto, uno strumento a percussione. Non che il pianoforte non sia uno strumento a percussione, perché il pianoforte è uno strumento a corde percosse,
certo,
quindi è comunque a percussione. Pianoforte preparato, ecco, John Cage introduce per primo il termine preparazione del pianoforte. In che senso? Perché all'interno della cassa armonica, appunto, di risonanza del pianoforte, vengono inseriti numerosi materiali con, sì, i quali si bloccano le corde, si amplificano le corde, e a seconda del materiale usato, praticamente si ha una determinata qualità di suono. Infatti, di solito, chi deve operare una preparazione, diciamo, del pianoforte, va in giro chiaramente con una scatoletta con viti, bulloni, gomme per cancellare, matite, penne. Infatti, chiunque abbia la curiosità anche di vedere su YouTube come, sì, si fa, ci sono numerosi filmati, si vede come questo pianoforte venga
trasformato,
ecco, perché agli occhi dei puristi, se noi parliamo con dei pianisti che eseguono musica classica,
è un obbrobrio proprio,
esatto, è una vera violenza nei confronti dello strumento, cosa che peraltro è relativa, perché comunque viene fatta comunque con dei tipi di pianoforti diversi. Chiaramente non viene preso un pianoforte da
concerto,
un milione di
naturalmente
chiaramente, ma viene fatto anche con altri tipi di pianoforti ottimi, chiaramente, ovviamente, però non uguali a quegli altri, perché è ovvio, ci sono dei margini di rischio per rovinare le corde del pianoforte, per cui bisogna
stare attenti,
stare molto attenti. Però noi abbiamo potuto sentire che si ottengono dei suoni molto particolari e diversi dal consueto modo di pensare il pianoforte,
sì.
E in concerto, quando viene eseguito un pezzo del genere, o viene dedicato un pianoforte esclusivamente per questo
pezzo, certo,
oppure viene fatto per primo e poi smontato tutta l'armamentario lì all'interno, smontato,
la poi,
esatto, tutta la ferramenta, e poi si eseguono gli altri pezzi, perché sappiamo bene che per creare una performance del genere c'è una preparazione a monte, e cercando anche gli spartiti di John Cage, appunto, anche di questo stesso brano, prima di cominciare vi è la spiegazione, vi è la descrizione, vi è un disegno con tutta la tastiera dove viene indicato nell'ordine di quale corda e di quale altezza, diciamo, della corda inserire quella vite, quel bullone, certo, quella gomma per cancellare, perché per ottenere quel discorso sonoro. Infatti sentiamo il timbro del pianoforte come cambia,
sì.
Ora, John Cage, personalità compositiva influente e controversa anche nel secondo dopoguerra, che comunque è stato allievo pure di Arnold Schoenberg, ne abbiamo parlato la scorsa puntata di questo compositore. Però di John Cage molti ne parlano come un inventore, non tanto come un compositore, cosa peraltro vera a metà. John Cage ha composto, virgolettiamo il termine composto, nell'ambito sempre della musica contemporanea, e questo qua è un brano, parlerò di brano, è un brano molto particolare.
Chiaro.
Perché parlerò del silenzio di John Cage, 4 minuti e 33 secondi
di silenzio.
È un brano alla prima esecuzione assoluta. Il pianista, perché era per pianoforte, si siede al pianoforte, alza il coperchio della tastiera e sta lì immobile per 4 minuti e 33 secondi. Poi ci sono le pagine da voltare anche.
Certo.
Tutto scritto comunque in modo rigorosissimo. Arrivato al quarto minuto e al 33° secondo, chiude il coperchio del pianoforte, ringrazia e se ne va. Ovviamente tutti immaginiamo la risposta, certo, emotiva del pubblico. Però questo qui è un brano fortemente importantissimo a livello filosofico, perché nello stesso periodo venivano fatti dei quadri bianchi, venivano fatti dei tagli, quindi diciamo che tutto tornava. Poi tutti vediamo che nell'arte visiva noi siamo più abituati a un certo tipo di provocazione, altro. Nella musica, chiaro, purtroppo no, non siamo tuttora pronti, perché anche sentendo dei brani del genere, e soprattutto dei brani che sentiremo in seguito, non siamo, non dico pronti, però siamo molto resti ad accettare certi tipi di situazioni.
Certo.
Dobbiamo ricordare che comunque John Cage andò a Milano a lavorare poi anche con Luciano Berio, grandissimo compositore di musica contemporanea in Italia,
sì,
che insegnava anche alla Juilliard School in America, importantissimo, e andò addirittura, siccome era senza soldi John Cage, andò alla trasmissione di Mike Bongiorno. Tutti possiamo cercare su YouTube la Water Walk, si chiama Water Music, perché appunto è una composizione di John Cage, praticamente costruita con frullatori, tostapane, wow, c'è la vasca da bagno, si sentono tutti questi rumori, chiamiamoli rumori, anche se poi la musica è una costituzione di suono organizzato, quindi anche il rumore, se costituito, certo, in suono organizzato, può diventare musica. E siccome John Cage era un grandissimo esperto di funghi, andò alla trasmissione Lascia o raddoppia, se non erro, di Mike Bongiorno come esperto di funghi, e arrivò anche alla fine, guadagnò anche una certa cifra. E alla fine, insomma, dopo che fece questa performance musicale John Cage, Mike Bongiorno gli chiese: ma lei torna in America o resta? Allora John Cage, che era intelligente, rispose: la mia musica resta, io però tornerò in America. Mike Bongiorno invece rispose: ah, ma era meglio se lei restava in Italia, la sua musica tornava in America. Cioè, questo per capire, insomma, anche la situazioni controverse che però cambiano anche la storia della musica. Ora abbiamo parlato di John Cage, e dobbiamo dire che il secondo dopoguerra, per rientrare nell'ambito storico, il secondo dopoguerra vide la nascita dei corsi estivi di composizione in una cittadina tedesca dal nome Darmstadt, importantissima perché appunto il tema principale dei corsi di questa musica era appunto il serialismo, nata la serie con Arnold Schoenberg, poi portata avanti dagli allievi Alban Berg e Webern. La scuola weberniana fu importantissima per i corsi di Darmstadt, e tra gli allievi ricordiamo Pierre Boulez. La scorsa puntata abbiamo ascoltato la sagra della primavera diretta dallo stesso Boulez. Karlheinz Stockhausen, dopo ne parleremo, Luciano Berio, Bruno Maderna, Luigi Nono e altri importantissimi. E vi furono numerosi filoni musicali a partire dagli anni 50, appunto la musica aleatoria con John Cage. Questo brano che abbiamo ascoltato non è aleatorio, perché l'alea è costituita dalla casualità, perché per non mettere la soggettività in musica, praticamente John Cage si rifece alla teoria appunto cinese dell'I Ching, dico I Ching, probabilmente sbaglierò la pronuncia, però è I Ching scritto, King anzi, con i quali, tramite il lancio di monetine, egli stabiliva una serie di note che venivano scritte poi sul pentagramma. Quindi, per togliere oltre ogni tipo di soggettivismo musicale, certo, lui praticamente si affidava al caso e poi organizzava in base al caso tutto questo. Alla musica aleatoria fanno scuola, appunto, e fanno capolino personaggi come John Cage, Bruno Maderna e Silvano Bussotti. Poi si parla di neodadaismo, musica concreta, e poi vi sono anche vi è l'applicazione di concetti matematici alla musica. In questo caso si parla di Annis Xenakis, compositore importantissimo e architetto. Dobbiamo dire che Xenakis fece la prima dell'Orestea a Gibellina.
Wow.
Tra l'altro, e fu fatta questa prima rappresentazione importantissima, appunto, dopo il terremoto. Tutti sappiamo, sì, che vi fu un sindaco famoso, appunto, per il suo modo, appunto, di innovare, anche per questa sua voglia. Addirittura venne fatto anche il Cretto di Burri, sì, a Gibellina, questa colata di cemento
della vecchia Gibellina,
bravissimo, dove comunque sono conservate le vie,
sì, 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 sì,
per cui importantissimo. Vediamo, perché ho parlato le scorse puntate, non l'ho detto in questo modo, però già ho fatto già due riferimenti all'arte anche visiva,
certo,
perché in questo campo, soprattutto nel ramo della musica contemporanea, anche perché mi è più vicino e quindi mi è anche più congeniale per certi versi, si possono fare numerosissimi riferimenti tra arte visiva e arte sonora, per cui è sempre un continuo rimbalzare la palla, diciamo, tra i,
certo,
due campi. Poi vi è la musica minimalista, alla quale fanno scuola, diciamo, della quale fanno scuola Terry Riley, Steve Reich, Philip Glass e Arvo Part. Arvo Part porta la musica minimalista in ambito sacro. E poi vi è anche la musica spettrale, anch'essa importantissima, Gerard Grisei, Tristan Murail e Fausto Romitelli. Vediamo come l'Italia sia importante da questo punto di vista. Infatti vi sono, almeno per ogni categoria, vi sono due personalità importanti. Adesso andiamo avanti, sentiremo un altro brano di Karlheinz Stockhausen e sentiremo questo quartetto per archi ed elicotteri.
Quindi gli elicotteri saranno protagonisti di questo brano,
scritti in partitura.
Ascoltiamo insieme. E questo era Quartetto per archi ed elicotteri.
Ecco, quindi che mi dici, Daniele?
Beh, molto, molto diverso, molto particolare.
Ecco, come... ecco, infatti l'ho proprio scelto, diciamo, questo ascolto perché è diversissimo rispetto alle altre cose. E per farla breve, si può presumere, insomma, uno dice, ma questo brano, insomma, uno mette dei musicisti sopra degli elicotteri, molto a caso. E non è così, perché noi abbiamo ascoltato come il motore andava insieme alla musica,
crescendo della musica.
E poi c'è una difficoltà anche tecnica per l'esecuzione di questo brano, perché comunque dobbiamo considerare che vi sono questi quattro elicotteri, all'interno i musicisti collegati tra di loro con delle videocamere per eseguire tutto,
certo,
diciamo, insieme. E a loro volta poi vi sono anche i microfoni per i motori degli elicotteri,
certo,
che sono proprio rotori, anzi si chiamano queste,
sì,
proprio
le eliche, diciamo.
Esatto, diciamo così, che si sentono proprio questo per far sentire questo. Ci sono dei microfoni posizionati a una data distanza, a loro volta vi sono i musicisti amplificati ad una data distanza dallo strumento, a loro volta i musicisti poi a un certo punto hanno anche delle parti cantate. E il tutto poi si svolge, perché il tutto prevede, diciamo, un'esecuzione fuori, e va bene. Però all'interno c'è un auditorium, quindi gli spettatori stanno all'interno di un auditorium collegati ad un video, che sentono tutto collegato come
insieme,
se fossero comunque fuori, è un brano musicale amplificato elettroacustico. Vi è un moderatore che discute, appunto, prima tutta,
certo,
l'esecuzione del brano, e l'azione si svolge a 6 chilometri dall'auditorio. Perciò è una cosa complicatissima da fare,
certo.
Infatti, a parte la registrazione, bellissima tra l'altro, però sono state fatte pochissime repliche di questo brano, perché oltre ai costi, diciamo, c'è un problema tecnico,
certo,
non indifferente,
naturalmente,
ecco. Stockhausen abbiamo sentito cosa faceva, ha fatto anche tantissime altre cose, e purtroppo, appunto, con i tempi non ci si può dilungare
allungare
più di tanto, però si può dire una personalità controversa anche per altre sue dichiarazioni. Chi è interessato può anche cercare le sue informazioni su internet, c'è tantissimo materiale. È un personaggio importantissimo, perché lui poi attua il discorso delle serie, riprende il concetto di Darmstadt, poi inserisce l'Alea, quindi un compositore completo. Da tanti, come lo stesso Cage, comunque l'Accademia li considera un po' borderline, diciamo,
certo,
perché chiaramente ci sono degli aspetti che non vanno, aspetti non accademici, che poco vengono digeriti, ecco, di queste,
certo,
due personalità. Andando avanti e cambiando genere di musica contemporanea, adesso ascolteremo un Inzi, traduzione in Do. È un brano semi aleatorio, uno dei primissimi brani di musica minimalista. Sentiamo, di Terry Riley.
Ascoltiamo.
Ecco, stiamo sentendo come questa costante,
questo martellamento.
Ecco, questo qua è un brano molto particolare, perché diciamo è scritto per, indovina quanti musicisti?
Penso 3.
Per qualsiasi numero di musicisti, anche se il compositore stesso, parole del compositore, consiglia un gruppo di circa 35, ma funziona anche con gruppi più o meno numerosi, quindi si può essere con qualsiasi numero. Quindi tu mi hai detto 3, può essere anche fatto da 3 musicisti.
Perché, cioè, ascoltando ho recepito 3 tipi diversi di strumenti a mio orecchio.
Però poi andando avanti se ne ascolteranno, perché aumenta. Infatti questo brano è scritto in una pagina, cioè una pagina con sono 53 frasi musicali molto brevi che vengono ripetute e suonate in modo arbitrario dai musicisti a seconda, diciamo, della loro sensibilità. E andando avanti nel tempo poi si sentirà, perché per ora questa esecuzione appunto dura circa 4 minuti e 58 se non erro, giusto? Però il compositore stesso, diciamo che la performance normalmente può spaziare da tra i 45 minuti e un'ora e mezza.
Quindi
questo è il brani controversi, brani diversissimi rispetto alla vecchia tradizione musicale, che hanno anche di affascinante, anche perché lì c'è già l'influenza dell'Oriente, quindi della meditazione, infatti la ripetizione costante. Vi sono altri compositori, dopo parleremo in brevissimo di altri come Philip Glass e Steve Reich, sentiremo infatti un brano di Steve Reich.
Sì.
Si parla di musica minimalista. Infatti questo brano in sé è considerato, siccome semi aleatorio, quindi è una risposta alle serie, alla scuola accademica, però contemporaneamente è un brano con la ripetizione costante di frasi che poi va modificando la ritmica passo dopo passo. Infatti all'inizio c'è questo spostamento, ci si porta piano piano alla variazione ritmica.
Sì.
Invece se noi ci spostiamo dall'inizio alla metà e alla fine, sentiamo delle cose totalmente differenti, quindi l'ascoltatore è portato piano piano alla variazione senza che se ne accorge.
Certo.
In definitiva.
Sì.
Quindi ecco questa differenza di composizione. Ora ritorniamo un po' nella tranquillità, chiamiamola così, di Luciano Berio. Luciano Berio, grandissimo compositore italiano, morto da pochissimo, se non sbaglio nel 2007, e sentiremo O King. E sentiamo questo brano appunto da camera, un brano cameristico con voce, e sentiremo come tratta gli strumenti, una situazione cameristica, e sentiamo un po' come si rivolge rispetto al passato, in modo però con tecniche totalmente nuove.
Ascoltiamo. Questo era Berio.
Quindi sentiamo questo primo minuto, abbiamo ascoltato di questo brano per appunto la voce.
Sì.
Voce, un flauto, un clarinetto, un violino, un violoncello e il pianoforte. Ritorniamo nella tranquillità rispetto agli elicotteri.
Certo.
Che abbiamo sentito come abbiamo sentito gli elicotteri, il pianoforte preparato, quindi siamo partiti belli forti, diciamo.
Sì.
In sì anche. Invece qui è una situazione cameristica che forse se sentita per prima anche ci dava un senso di instabilità rispetto alle puntate precedenti, però sentita dopo quegli altri, diciamo, si ritorna in una sfera più
classica,
più amichevole, classica. Più classica. Luciano Berio diciamo riprende quello che fu Dvorak nel periodo romantico. Infatti Berio è stato un compositore importantissimo e famosissimo anche perché ha ripreso la tradizione popolare e diciamo tradotta in chiave più classica, in chiave colta, diciamo così. Piace poco questo termine, però va definito così. E infatti, se qualcuno avrà la curiosità, potrà sentire alcuni brani dei Beatles trascritti dallo stesso Berio per l'allora moglie, Katie Berberian, grandissimo soprano, sì. E un ensemble cameristico, per cui i brani dei Beatles sono diventati dei brani diciamo così più classici, più da camera, cameristici. E Berio fu anche quello che ha scritto le folk songs, quindi la tradizione popolare ripresa e messa in musica,
sì.
Quindi tradotta, e quindi per quello ho detto ha ripreso Dvorak, che quello che fu in ambito romantico Dvorak è stato Berio ora, ai giorni nostri,
contemporaneo.
Allo stesso tempo però Berio ha scritto delle cose totalmente innovative, come per esempio le famosissime sequenze per strumento solo, ce ne sono varie, e una di quelle, parlo appunto per il clarinetto perché essendo clarinettista, bellissime e innovative anche dal punto di vista della scrittura, perché molta della musica contemporanea viene anche dalla scrittura di Berio e anche di Sciarrino. Oggi non si riuscirà a parlarne, però Sciarrino, anche grandissimo compositore di musica contemporanea, tuttora vivente, che ha fatto la storia, ecco, della scrittura musicale, notazione. Ora, andando avanti e per concludere, ecco, la puntata, ritornando al minimalismo, sentiremo Steve Reich con un bellissimo pezzo, City Life. Dico bellissimo, mio modesto parere, poi sì. A tanti potrà anche non piacere, però dico bellissimo perché ha preso gli elementi della strada, della vita di tutti i giorni. Infatti si sentirà per esempio gli altoparlanti, che diventano un tutt'uno con la musica e l'espressione musicale, ecco, tutto ripercorso però in stile minimalista, per cui quello che tratta appunto Philip Glass, stesso Steve Reich. Philip Glass è molto ascoltato perché comunque, per esempio, tu l'hai visto il film L'Illusionista?
No.
Comunque un film famoso, oppure The Truman Show, ecco.
Certo.
Ho detto due film di cui Philip Glass è stato l'autore della colonna sonora.
Wow.
Quindi se qualcuno si vedrà questi film un domani e penserà a questi compositori, può pensare alla nostra trasmissione
e ricordarsi di musiche.
Di musiche, ecco, la musica nel tempo.
Benissimo.
Che andrà avanti comunque, perché poi fra tot anni ci saranno numerose innovazioni e la musica contemporanea di adesso sarà la musica X di allora.
Naturalmente.
Ecco. Adesso sentiamo parte di City Life, questo bellissimo brano di Steve Reich.
Ascoltiamo.
You get it.
questo era Vita di città, si potrebbe tradurre, tra virgolette.
Ecco, infatti abbiamo sentito in questi primissimi due minuti come ci sono gli altoparlanti praticamente di questo che dice attenzione, no?
Sì.
Le portiere e gli stantuffi dei treni, cioè
le auto, sì,
in pochissimo, ecco, ed è tutto come va in armonia insieme con gli aspetti sonori più tradizionali e più conosciuti, ecco.
Benissimo.
Quindi siamo arrivati...
Siamo alla conclusione della conclusione, ecco, possiamo dire così, perché la nostra rubrica di musica, musiche, si ferma qui praticamente, questa è l'ultima puntata. Andrea, cosa ci dici in conclusione della puntata e poi della serie? Ecco.
Della puntata, ecco, che è finita qui, ma non è finita qui, perché aspetti della musica contemporanea ne abbiamo sorvolati...
Certo.
Purtroppo tanti, ecco, perché i tempi chiaramente sono quelli che sono, però anche andando a cercare, essendo curiosi anche su internet, fortunatamente insomma con internet si sta poco a trovare l'impossibile, veramente, e tutto va avanti, per cui ci sono, soprattutto anche in Italia, ci sono numerose, c'è molta sperimentazione, molte novità, si può trovare tantissime cose, ecco, andando a cercare le rubriche di composizione, di compositori, quindi voglio dire
ancora c'è un mondo davanti,
un mondo enorme, diciamo, abbiamo aperto una porticina,
certo.
Giusto per far stimolare la curiosità, ecco. È un po' anche parlando della serie, ecco, è stato un ottimo modo anche per me per confrontarmi su diversi temi e per parlarne, ed è stato un modo per ogni aspetto di genere musicale per aprire un po' la curiosità,
ecco,
su dei mondi che non sono molto conosciuti. Comunque, quando si parla per esempio di Bach, Mozart, Beethoven, chiaramente si parla di personalità conosciutissime in ambito,
certo,
musicale, critico e non solo, perché anche al grande pubblico sono nomi famosissimi che comunque qualche brano si è ascoltato.
Sì.
Ma di aspetti di musica contemporanea, come alcuni brani che abbiamo sentito anche oggi, direi che sono quasi sicuro che moltissimi non abbiano mai ascoltato queste cose. Spero di sbagliarmi, ecco, però purtroppo sono quasi sicuro del fatto che non siano molto ascoltati, che è un peccato, perché noi abbiamo veramente un tesoro presente in mano e rischia soltanto di sfuggirci di mano. Un'altra cosa che devo dire, questo è anche una mancanza dal punto di vista scolastico, perché comunque come si insegna la storia dell'arte, infatti per questo dico, noi siamo molto più abituati alla provocazione visiva che a quella musicale.
Sì.
Sarebbe opportuno insegnare anche l'educazione musicale nel senso proprio storia della musica, oltre che strumento, ma storia della musica, capire che oggi c'è un fermento artistico importante a livello musicale. Molti pensano che la musica oggi sia soltanto un bene di consumo e stop, quindi che sia la musica rock, la musica
pop.
La musica degli stadi. E signore e signori, non è così, nel senso, perché poi c'è questa musica di consumo dove si va lì soltanto per divertirsi quell'ora e dire sono stato al concerto di Madonna, bellissimo, dove di musica ce n'è poca, ma c'è tanto fumo, quindi si fa tanto fumo e niente arrosto poi alla fine, perché c'è molto poco dal punto di vista culturale.
È vero.
Invece oggi è poco conosciuto l'ambito culturale musicale, però c'è tanto, per cui per chi ha curiosità, perché ovviamente non si obbliga nessuno, però se qualcuno ha la curiosità, che vada insomma a vedere tutto quello che c'è nel mondo, ecco, che è infinito.
Benissimo, che okay. Ringrazio Andrea Montalbano per la sua disponibilità per questa serie di puntate appunto sulla musica.
Grazie a te Daniele, è stato un piacere
anche per,
ecco,
me, e chissà se il futuro ci vedrà di nuovo insieme qui su Radio Voce della Speranza.
Con piacere.
Salutiamo i nostri radioascoltatori.
Ciao a tutti e grazie a tutti per l'ascolto, per la pazienza e spero insomma che vi sia piaciuto questi momenti, questa rubrica musicale durante la quale abbiamo parlato di tanti aspetti musicali e nonne.
Benissimo, e anche grazie per l'orecchio che hanno avuto
esatto,
nei nostri riguardi.
Esatto.
Ok. Quindi l'appuntamento la settimana prossima non c'è più, quindi oggi termina Musiche. E ringrazio di nuovo Andrea Montalbano e un saluto a tutti i nostri radioascoltatori. Ciao a tutti.
Ciao a tutti, ciao a te Daniele. Andrea Montalbano e Daniele Amodeo presentano
Musiche, la musica nel tempo.
Programma di approfondimento e analisi musicale.
Una produzione RVS Sciacca.
Thank you.